Il cane, che capiva quando il padrone parlava, partì di corsa e saltò con le zampe in grembo alla principessa e bramiva e le dava gran linguate alle mani e al viso. Lei lo riconobbe e si rallegrò molto di vederlo e carezzandolo gli chiedeva in un orecchio dove fosse il suo liberatore. Ma il carbonaio, insospettito di tutte queste carezze, voleva far scacciare il cane dalla sala. Ecco che mettono la zuppa in tavola. Il cane allora addenta una cocca della tovaglia e giù, tira per terra la tovaglia con tutto quel che c'era sopra, in un mare di cocci. Poi via a gambe levate per le scale, che nessuno poté raggiungerlo né vedere da che parte andasse. Tra gli invitati c'era uno scompiglio da non si dire, dovessero sospendere il banchetto e la cosa fece assai rumore. Quando fu il secondo banchetto, il giovane disse al cane: «Tò fido, corri e fa come ieri». A rivedere il cane, la principessa si mise a ridere dalla contentezza, ma il carbonaio, pieno di timore e sospetto, voleva assolutamente che il cane fosse cacciato a suon di busse. La principessa invece lo difese con tutte le forze e il carbonaio, per quanto di malanimo, non osò contraddirla. Anche stavolta, portata la zuppa in tavola, il cane lesto addenta la tovaglia, tira in terra ogni cosa e scappa più del vento. Guardie e servitori dietro, ma ebbero un bello affannarsi e lo persero di vista. Al terzo banchetto disse il giovane: «Tò fido, corri e fa lo stesso delle altre volte, ma stavolta lasciati inseguire fin qui da me». Il cane eseguì tutto a puntino e le guardie dietro il cane arrivarono fino alla stanza del giovane, lo arrestarono e condussero davanti al re. Il re lo riconobbe: «Ma non sei tu quello che voleva salvare mia figlia dal drago?» «Sì, sono io, maestà, e l'ho salvata». A quelle parole il carbonaio cominciò a vociare: «Non è vero! Il drago l'ho ammazzato io con le mie mani, tant'è vero che ho portato io le sette teste!» E diede ordine che le sette teste fossero deposte ai piedi del re. Il giovane, senza scomporsi, si rivolse al re e gli disse: «Se lui ha portato le sette teste, io, per non caricarmi tanto peso, ho portato solo le lingue. Guardiamo un po' se queste teste hanno le loro sette lingue nella bocca». Le sette lingue non ce le trovarono. Allora il giovane tirò fuori di tasca il fazzoletto dove le aveva involte e per filo e per segno raccontò com'era andata. Il carbonaio però non voleva darsi per vinto. Pretese che le lingue si dovessero misurare ognuna al suo posto per vedere se ci stavano e ogni volta che la prova riusciva, dalla rabbia scaraventava via di sotto il sedere uno dei sette cuscini e quando fu all'ultimo sparì sotto la tavola e scappò. Ma lo presero subito e per comando del re, seduto a stante, fu impiccato nella piazza. Tutti allegri, re, sposa e convitati, si sedettero a mensa a far baldoria e conclusero le nozze. Poi venne notte e ognuno andò a dormire. Appena giorno il giovane si levò, aperse la finestra e vide di rimpetto una gran selva piena d'uccelli e gli venne voglia d'andarvi a caccia. Ma la moglie lo scongiurò di non andare perché era una selva incantata e chi ci entrava non tornava più a casa. Il giovane, che più gli si diceva d'un pericolo più gli veniva voglia di provare, prese il cavallo, il cane, la spada e lo schioppo e se ne partì. Aveva già cacciato molti uccelli quando si levò un temporale che pareva il finimondo, con lampi, tuoni, fulmini e saette e l'acqua che veniva giù a bocca di barile. Il giovane, molle fino all'ossa, persa la strada con la notte che era scesa, vide una grotta e vi si rifugiò. Era una grotta piena di statue, statue di marmo, bianco in diversi atteggiamenti. Ma il giovane, stanco e fradicio, non ci badò troppo. Radunò della legna secca e con l'acciarino accese un po' di fuoco per asciugare i panni e cuocere gli uccelli. Di lì a un po', nella grotta, venne a cercare rifugio una vecchierella, fradicia di pioggia da capo a piedi, battendo i denti intirizzita, e pregò il giovane di lasciarla riscaldare al fuoco. Lui disse: «Venite pure, nonnina, che mi terrete compagnia». La vecchierella si sedette e offrì al giovane del sale per gli uccelli arrostiti, della crusca per il cavallo, un osso per il cane e della sugna per ungere la spada. Ma appena il giovane, il cavallo e il cane ebbero mangiato e la spada fu unta, tutti diventarono statue di sale, lì, ferme dove erano. La principessa, non vedendo tornare più suo marito, lo credette morto e il re, addolorato, diede ordine che la città si vestisse di reno. Intanto, nella casa del pescatore, dal momento in cui il figlio primogenito era partito, ogni giorno il padre e i fratelli guardavano il fiele appeso alla trave. Un giorno trovarono la cucina tutta allagata di sangue che pioveva giù dal fiele. Allora il secondogenito disse: «Il mio fratello maggiore o è morto o gli è successa una gran disgrazia. Vado a cercarlo. Addio!» Montò a cavallo col cane, la spada e lo schioppo ad armacollo e via al galoppo. Dappertutto dove passava il secondogenito domandava alla gente di suo fratello: «Uno che somiglia a me, l'avete visto?» E tutti ridevano: «Oh bella, non siete voi lo stesso dell'altra volta?» Così il giovane capiva che anche suo fratello maggiore era passato di lì e andava avanti. Arrivò alla città reale e quando la gente tutta vestita di nero lo vide entrare, fece gran meraviglie: «Ma è lui, è lui! Allora è salvo, e vive il nostro principe!» Lo condussero dal re e tutta la corte, principessa compresa, lo presero per il primogenito. Il re gli fece una ramanzina che non finiva più e il secondogenito, facendo finta di niente, si scusò e fece la pace anche con la principessa. E poi si seppe così ben rigirare tra domande e risposte che riuscì a sapere tutto di suo fratello, delle sue nozze e della sparizione. La notte, andando a letto, il secondogenito si tolse la spada e la mise di taglio in mezzo al letto, dicendo alla principessa che avrebbe dormito l'uno da una parte e uno dall'altra. La principessa non capì bene perché, ma andarono a letto e si addormentarono. A Bruzzolo, appena levato, anche lui aperse la finestra e vide la selva lì di fronte e disse: «Voglio andare a caccia laggiù». E la principessa: «Ma non ti basta il pericolo che hai scansato una volta e l'ansia che mi hai fatto soffrire?». Lui non le diede retta e partì con cavallo, cane, spada e schioppo. Quel che era successo al primogenito successe anche a lui e restò anche lui nella grotta tramutato in statua. E la principessa, non vedendolo tornare, pensò che stavolta era perso per davvero. E la città di nuovo si vestì a lutto per comando del re. In casa del pescatore, intanto, la cucina s'era nuovamente allagata di sangue, colato giù dal fiele appeso alla trave. Il terzo genito non stette a pensarci su e partì alla ricerca dei fratelli, col cavallo, il cane, la spada, lo schioppo e via il galoppo. Cammin facendo anche lui domandava: «Sono mai passati di qui due giovani tali e quali come me?». E la gente: «Che tipo buffo siete, venite sempre qui a chiedere la stessa cosa, ma non siete sempre voi, che matto!». Così il terzo genito sapeva d'essere sulla buona strada e arrivò alla città, dove fu ricevuto con grande festa, come un morto risuscitato, e il re, la principessa, la corte lo credettero sempre il primogenito. Lui pure andò alla sera a letto con la principessa e mise la spada in mezzo al letto e dormirono lui da una parte e lei dall'altra. E la mattina dalla finestra vide la selva e disse: «Vado a caccia». La principessa ancora una volta a disperarsi: «Vuoi proprio andare in perdizione? È questo il bene che mi vuoi? Fammi morire di paura ogni volta!».